Ciao, benvenuti a una nuova puntata di CoccaSci, la prima di questa nuova stagione. E sono molto contenta perché ho due amichetti oggi qui con me, cioè Fabrizio, che già conoscete, è un nuovo amico, che però è già stato ospite del salotto, vorrei dire, no? Alessandro. Sì o no? Non mi ricordo.
No,
Palesate.
in verità no, in verità no. Fabrizio mi cita a caso ogni tanto, però sì, sono stato citato da Fabrizio a caso.
Quindi la tua prima volta al salotto è sei in poco. Sono molto onorata,
Sei
molto
onorato,
onorata.
infatti.
Ho sbloccato un nuovo
Sì.
personaggio. Ho
Sì. Ci
sbloccato un nuovo personaggio,
sente
sono lusingata. Allora poi faremo un Kino Club su di te. Timo che ci ascolta,
sì,
prenderà appunti.
assolutamente.
Va bene, noi siamo qui oggi in realtà riuniti per parlare di The Bear. Ovviamente una grandissima coccata, come potete immaginare, che è una grandissima, una coccata per eccellenza, per un sacco di motivi che adesso andiamo a discutere un po' insieme. Creata da Christopher Storer, che conosciamo perché ha lavorato come produttore per 8 Grade, che era di Bo Burnham, una specie di coming of age, un dramedy, teen dramedy. Ha lavorato con Dave Franco, vabbè, insomma, operette minori, però diciamo che come prima firma su un prodotto televisivo del genere è un grandissimo risultato, perché in realtà The Bear se ne è sentito parlare tanto e secondo me se ne continuerà a parlare un bel po'. La prima stagione di The Bear è stata distribuita, mi pare, da Hulu, quindi sul portale Fox di Hulu nel 2022, in Italia su Disney Plus. È l'ultima stagione uscita proprio a metà di quest'agosto appena passato. E abbiamo le prime due stagioni, sappiamo, è stata già annunciata anche la terza. E per dare un'infarinatura generale, il protagonista è Jeremy Allen White, totalmente in ascesa, diciamo, per i più affezionati al mondo seriale è Liv Gallagher di Shameless.
Yes.
Per i meno affezionati, diciamo, un nuovo sex symbol, tra l'altro a quanto pare sta con Rosalia, insomma, vabbè, sta avendo i suoi picchi. Qui nei panni di uno chef di successo, ha girato il mondo in varie cucine internazionali, per lo più anche stellati, ma si ritrova a dover tornare a casa, quindi a Chicago, per andare a rilevare la paninoteca, diciamo, tavola calda, di famiglia, gestita dal fratello maggiore, morto suicida, che ha lasciato la famiglia, quindi in realtà il locale, diciamo, pieno di debiti e con tutta un'altra serie di problematiche legate anche al fatto che fosse un posto piuttosto fatiscente, la brigata era totalmente disorganizzata, eccetera. E da qui parte, diciamo, un po' quello che è la sua mission, ovvero andare a rilevare la paninoteca, ma in realtà guarire di tante cose lui stesso, pensare alla sua carriera, pensare al legame con appunto con la famiglia, con la tradizione, con quello che ha lasciato andando via, il tutto diciamo all'interno di una cucina, quindi si parla di cibo, anche se di cibo non se ne vede tantissimo. E datemi un vostro commento, random così.
Dacci tu la parola, se no che famo, sono qui a farlo.
Alessandro, dai, che sei il nuovo ospite, che ne pensi? Cosa ti è piaciuto? Cosa ne hai partorito?
Innanzitutto, dicevo, secondo me, io dico sempre che ogni volta che vedo The Bear mi viene sempre voglia di provare a cucinare, per poi fallire
Però
miseramente. Quindi in
vede
verità.
che la gente cucina, ma non si vede tanto cibo.
No, esatto, no, è vero, cioè c'è tanto quello, però stranamente, perché in verità mostra il mondo della cucina come un inferno, che forse peraltro è, a quello che si dice, trasmette quella passione per la cucina, stranamente, questi personaggi che, vabbè, nella seconda stagione. Diventano sempre un po' più a fuoco, in verità, perché poi, come tutte le serie comedy, che partono sempre un po' meno a fuoco, partono sempre un po' tutte da un certo stampino fatto assieme. Poi, secondo me, nella seconda stagione, che secondo me è superiore alla prima, poi ne parleremo, diventa sempre più a fuoco, i personaggi diventano sempre più a fuoco sperando che, poi va bene, parleremo, non rientri nella classica cosa all'americana di allungare sempre di più le stagioni, e quindi praticamente l'arco narrativo dei personaggi diventa praticamente un tira e molla di migliorare e peggiorare costantemente. Cioè, mi auguro che non accada questa cosa. Però secondo me è un prodotto che appunto di Hulu, che in realtà è prodotto da FX, quindi gli stessi di Atlanta. Infatti Hiromu Arai, che è quello che è uno dei registi principali di Atlanta, è anche produttore esecutivo qua. E secondo me ci sono dei punti di connessione, pur secondo me non raggiungendo il livello di Atlanta, cioè ci sono dei punti di connessione con un certo tipo di America che viene raccontata.
Sì, ma anche con un
Però
certo tipo di, scusami se interrompo, anche con un certo tipo di elementi stilistici che riguardano tipo colonna sonora, stile dei personaggi, costumi, cioè secondo me si ricama molto, come hai detto te, appunto
no,
il contesto
assolutamente.
di Atlanta.
Sì, assolutamente. Cioè, senza andare, cioè, pur mantenendo un suo stile che è molto diverso, però mantenendo comunque una certa connessione con quel prodotto. Come se fosse, diciamo, no, non un sequel, però nel senso, avendo perso Atlanta, lo stesso canale vuole continuare quel filone con una certa, cioè, spostandosi dal mondo del rap al mondo della cucina, però mantenendo determinati punti di interesse.
È come se facessero parte dello stesso multiverso, cioè dello stesso universo del multiverso, cioè come se fosse un'altra storia in un'altra città, ma con
Possiamo
presente,
dirla,
diciamo,
possiamo dire. Ah, sì, diciamo che
parallele.
visto parallele, sì, dai, dai. Si può dire, secondo me.
Dire in realtà con te è nel kitchen di Atlanta.
Sostanzialmente sì. E quindi sì, in verità, poi alla fine la cucina, per quanto si veda tanto cucinare, alla fine è un pretesto, come per Atlanta era un pretesto il rap, per raccontare determinati, per raccontare questi personaggi, per raccontare questa America, che appunto in questo, cioè già da subito, diciamo, la forma stilistica, secondo me, quella che viene citata tante volte. Cioè, nella prima stagione si parlava tanto dei fratelli Safdie, parlando di The Bear, si parlava di Uncut Gems, si parlava di Good Time, perché avevano questo stile. Il buon Colli, che qua non c'è, lo definì pure altomaniano, soprattutto parlando di un episodio di questa stagione.
Della seconda stagione,
Della
sì, ma penso tutti quanti
seconda
Fabri
stagione.
ne.
Esatto. Ma non a caso, cioè, nel senso, è giusto, cioè, senza andare a spodestare, cioè, senza andare a infastidire i grandi, però sì, ha questo stile da subito evidente, sin dal primo episodio della prima stagione. E quindi questo metodo di comunicazione, di dialoghi forsennati, montaggio forsennato, tranne quando, appunto, tipo nel primo episodio, cioè in un episodio della prima stagione, che forse è quello che viene più ricordato, che è quello tutto in piano sequenza. Che però comunque serve a mantenere un certo tipo di caos, sempre questo caos controllato. Quindi diciamo che le idee della scelta stilistica è quella, che è quella di voler, come dire, ridare allo spettatore l'esperienza della cucina professionale. E quindi credo che sia ben riuscito. Secondo me, da questo punto di vista, è ben riuscito.
Però è vero quello che dici, c'è una netta distinzione sia narrativa che stilistica nella seconda stagione, perché diciamo lo spazio della cucina poi viene sostituito da personaggi che vanno altrove, nuove location, flashback, viaggi, quindi
Sì,
effettivamente c'è
assolutamente.
necessariamente una distinzione sia narrativa che appunto proprio a livello di spazi e anche di interazione negli spazi.
La prima stagione alla fine è un po' tanto setup per quello che poi succede nella seconda, che è un po' effettivamente la trama che volevano raccontare. C'è anche più spazio anche ai personaggi secondari, che sono quelli, diciamo, più della cucina vera e propria, che nella prima erano proprio abbozzati. Nella seconda vengono approfonditi, poi appunto, come dicevi, ci sono i viaggi, ci sono gli episodi standalone, diventa proprio molto più episodico rispetto alla prima stagione,
Ma infatti
giustamente.
Fabri, tu che so che tramite commenti vari, cioè, forse ne avevamo già parlato, sei ovviamente diventato fan per una puntata
Sì.
in particolare, cioè quella del flashback natalizio, che è una puntata, mi pare la sesta o la settima della seconda stagione, cioè
Mi
quella
sa
che ha fatto un
sesto.
po' parlare tutti quanti.
A me è piaciuto molto gli ultimi due, soprattutto. Li ho visti con il già citato Baffon dai ricordi, che chissà dove è finito nella sua vita mondana ormai. E
E niente, io c'è un periodo in cui mi fregano tutte le cose, cioè scrivo recensioni su Letterboxd, mi fregano le recensioni, volevo dire esattamente io, però ormai ho capito che è una cosa già acclamata, quindi non avrei fatto il figurone che speravo, cioè citare anch'io Esatti assolutamente, perché almeno nelle prime puntate, soprattutto il pilota, veramente mi ha ricordato molto quello stile lì, mi è sembrato molto safdiano e quello mi aveva colpito molto, ma non tanto a livello di regia, proprio anche a livello di regia, ma soprattutto a livello proprio di tensione, cioè proprio quella sensazione di soffocamento che stai lì e fai, no, vabbè, basta, molto prego, dai, adesso tranquillo, dai, calmo, dai, adesso fammi respirare un po', che tutta l'ultima mezz'ora di, in realtà tutto, ma soprattutto l'ultima mezz'ora di Uncut Gems è una roba che tu stai lì, ti fai, ti prego, finisci presto, perché non riesco a respirare, mi stai
Una
uccidendo.
tachicardia.
Sì, è una roba pazzesca. Questo pure è la prima stagione. Ho notato che nella seconda, una cosa che mi fa molto ben sperare, mi sembra una serie scritta molto bene, e anche le puntate un po' sensazionalistiche, come appunto quella citata da te della scena del mega flashback, sono un po' sensazionalistiche, ma sono scritte sempre benissimo, citate ancora meglio con tutti gli attori che c'è, cioè proprio se fa a gara a chi c'è di guest star in quella puntata, c'è chiunque,
Esatto.
pure mi zia, un po'. E quindi mi fa ben sperare perché anche nei momenti, insomma, delle puntate sensazionistiche mi sembra che comunque si tenga molto su una direzione. E mi sembra appunto che questa seconda emblematica, questa seconda stagione, questa famosa sesta puntata, sia un po', no? Non so come dire, quando le serie TV a un certo punto nascono, cominciano in sordina e poi a un certo punto c'è l'esplosione e quindi c'è un modo di poter accontentare un po' il pubblico, come nel caso, ad esempio, emblematicissimo, lo sto dicendo sempre emblematico, questa puntata è di Breaking Bad, in cui a un certo punto lo vedevano in tre, poi sono arrivati in unità di 3.000 e quindi i sceneggiatori sono un po' adattati, hanno fatto un po' di cose, però sempre anche lì, fantastico, cioè il finale, cioè Breaking Bad è una grande serie, quindi non voglio assolutamente criticare niente, tanto che lì qualcosa si avvertiva, qui si avverte. Però mi sembra che sia abbastanza intelligente, siano abbastanza intelligenti gli autori, i produttori, Romulai, come diceva Steve, qui presente, che insomma mi sembra che si stia facendo un buon lavoro. Io sono molto fiducioso e mi piace soprattutto le azioni, a parte Jeremy Allen White, che siamo stati abituati ad amare in queste 11 stagioni di Shameless. Io.
Mio figlio.
Incredibile, cioè, tra l'altro poi Shameless è una serie incredibile, c'è cioè proprio altro che Boyhood, sono quelle serie in cui proprio davvero si cresce così, cioè, se guardi la prima e l'ultima
Sì.
stagione sono muscoli, una cosa incredibile, e la cosa forse le cose più, beh, però non so perché sto parlando di Shameless, scusa, poi magari ne
No, vabbè, è
fa una
fondamentale perché in realtà lui adesso è tipo astro in ascesa e come dicevo prima, chi è veramente affezionato l'ha visto crescere, cioè lui ha vissuto in televisione 11 anni, cioè con una produzione enorme perché Shameless è stata una serie enorme. Mio
Sì, è ovvio.
personalissimo commento, qualcuno me ne dirà dietro, però appunto ha fatto il suo.
Sì, assolutamente.
Ma
Mi piace
rispetto a quello
molto.
che dicevi,
No,
come?
no, anche insomma, non voglio citare anche gli altri attori, soprattutto la coppia, grande coppia fantastica di Jeremy Allen White e Ayo Debiri, che sono una coppia fantastica, proprio la li guarderesti solo stare nello stesso seduti, nello stesso posto, nella stessa stanza per ore, li guarderesti senza che magari debbano fare niente, sono una forza magnetica assurda. Rispetto a quello che diceva Ale, sì, appunto sono molto speranzoso, mi è piaciuta molto questa seconda stagione, mi è piaciuta molto, ripeto, più che la sesta puntata, quella famosa, insomma, la più sensazionalistica, proprio per il fatto che forse un po' avvertito questo sensazionalismo, che però è insomma ben fatto, cioè non è una cazzata, non è una cosa messa lì. E mi sembra che a me piace, cioè, mi sono trovato ad essere più coinvolto appunto nelle ultime puntate in cui c'è a un certo punto, ecco, posso dire una puntata che non ho capito e che mi è sembrata riempitivo, esagerato. Però non mi sono sentito molto connesso, nonostante il personaggio sia fantastico, il personaggio del cugino suo, che non mi ricordo come si chiama il personaggio, perché non mi ricordo mai come si chiama il personaggio del
Io
cugino
neanche
suo.
ricordo i nomi dei personaggi, quindi sei in un posto sicuro qua. Non
L'attore,
ti giudichiamo.
Quello faceva Ebon Masbach, quello che faceva anche Girls, faceva il fidanzato
Sì,
di
quello che faceva
Eros.
Girls, lui, sì.
Lui,
Ma tu dici
quindi.
la puntata con Olivia Colman, dici, vero?
La
Quella lì.
puntata sì, è anche quella in cui c'era anche, mi pare, Gillian Jacobs, che ha fatto, insomma, un po' venire emozionare Davide, che insomma, vabbè.
Classico.
Grazie. E no, e quella parte, quello mi è piaciuto, cioè quella lì l'ho sentita un po' distante, però comunque è comunque un lavoro di scrittura, di regia fantastico, insomma.
Sì, ma
Questo.
al di là appunto degli aspetti tecnici, come diceva un po' prima Alessandro, ma in realtà hai detto anche tu, c'è stata una bella intercettazione di cast, ricerca di costumi, colonna sonora e anche tutta una serie, secondo me, di riferimenti e un po' di occhiolini a un target specifico, cioè secondo me il millennial o comunque noi, quindi più o meno coetanei, siamo facilmente attirati da questo genere di costrutto, da questo genere di testi, perché secondo me schiaccia molto l'occhio, cioè è anche molto puntiglioso nei dettagli, nel descrivere i personaggi, facendo tanti riferimenti al mondo contemporaneo. Specie poi, vabbè, io sono appassionata di ristorazione, faccio tanta ricerca in merito, cioè la puntata a Copenaghen per me è stata veramente anche un po' così la perculata, però la perculata di tanti posti che si affermano nello scenario della guida Michelin, guida il Gambero Rosso in un certo modo. Cioè, secondo me schiaccia molto l'occhio anche a una tipologia di consumatori di contenuti, ma che parallelamente sono anche possibilmente clienti di quegli stessi posti, che comunque ruota tutto attorno poi al mondo della ristorazione, che diventa ovviamente metafora per parlare di altro. Però secondo me, cioè io mi sono sentita molto presa come dire, presa in considerazione, non in considerazione, però era come se fosse riferito non a me, però
Sì,
tutta
ti ha
quella.
colpito.
Sì, tant'è che è piaciuta a tantissime persone che conosco che non sono consumatori abituali di prodotti televisivi o in generale di film, ma che hanno ritrovato tutti questi elementi, questi sorta di easter eggs per millennials che ci hanno messo dentro, come li avevano ritrovati in Atlanta. Quindi è proprio stiamo parlando con voi, cioè qua stiamo prendendo in giro le stesse persone che prendete in giro voi e probabilmente parliamo, beh, poi sì, a livello più introspettivo, a livello di traumi, di incertezze, carriera, aspirazioni, cioè probabilmente è proprio tutto un flusso di elementi che fanno centro, cioè per me funziona davvero da Dio.
No, certo, cioè io sono d'accordissimo con quello che hai detto, che non ci avevo pensato, però effettivamente è vero, che è una serie che è riuscita anche ad andare oltre, diciamo, il target di persone che guardano effettivamente tante serie TV. Cioè una serie che viene vista anche, dico, anche tra miei amici, di persone che non guardano tante serie TV, che però questa l'ha colpito particolarmente. Sarà forse per, diciamo, la premessa culinaria che molte persone trovano attivante, però comunque è una serie che sembra aver funzionato. Anche per un pubblico, diciamo, un po' più casual, diciamo. O comunque, che appunto, cioè, si è rivisto, quindi sono d'accordo con quello che hai detto diciamo, Sì, dicevi, scusa?
No, no, che dico che leggevo tra l'altro ovunque che sostengono tutti che il montaggio, lo stile della prima stagione fosse simile tipo a un testo di Bret Easton Ellis, cioè proprio il radical chic per eccellenza, l'autore,
Sì.
cioè, ma palesemente è così.
No, no, strizza l'occhio, sì, a tutto quel tipo di linguaggio, sia a livello di temi che a livello appunto di stile. Quindi non mi sorprende che abbia funzionato, anche se appunto conosco anche invece persone che invece sono state molto respinte, almeno all'inizio, dallo stile delle prime puntate. Perché ci sono persone che magari non vogliono, cioè si vogliono sedere sul divano e rilassarsi, e The Bear non è una serie così, nel senso che molte persone non vogliono vedere la gente che urla, la gente che si sovrappone, cose così, però comunque è riuscita ad avere un ottimo successo con un pubblico, con il target che dicevi, che è quello dei millennial, quello dei cioè giovani che sono più o meno in verità dell'età
Anche
ventenni, 25 anni, quell'età lì,
di più.
cioè anche di più, infatti, però tutto quel target lì, cioè Quindi ha funzionato dove in verità molte altre serie magari non hanno, non ci sono riuscite, pur altre serie che hanno lo stesso, che avevano lo stesso target.
Rispetto invece al fatto che sia un film, vabbè, una serie che parla molto di solitudine, che abbia un personaggio centrale, ma che in realtà sia un cast, cioè in realtà la serie poi si dà forza con tutte le scene corali. Per me funziona anche questo. Cioè il fatto che
Sì,
lui sia
sono d'accordo. Funziona molto perché lui è, non c'è per niente nessuna strizzata d'occhio, nessun compiacimento. C'è veramente una cosa che, no, come succede nelle serie in cui magari c'è il personaggio tutto un po' sbattuto, un po' depresso, quella fine in cui si abusa di questo, cioè si giustifica un po' BoJack Horseman, che è una certa, poi dicevi sì, vabbè, ma se te devi lamentare per 5 giorni, oggi sono io che mi lamento la mia merda, devo stare qui a vedere un cavallo animato, che mi frega. E invece mi sembra che proponga delle soluzioni alla vita, su come affrontare queste cose. Ed è bello, mi sembra scritto così bene che qua c'è appunto tutto questo rapporto nella seconda stagione che ha con la sua ragazza, quella ragazzetta lì, Molly, che non manco mi ricordo il personaggio, mi ricordo l'attrice,
È
ovviamente non
un'altra
ricordo.
amica delle coccate, ovviamente.
Lei è amicissima, lei è regista, ricordiamo, di Camp, così si chiama, Camp.
Theater Camp,
Theater
quella
Camp, vabbè, fa parte di tutta
di
la clique insieme alla nostra Rachel nazionale.
Camp. Sì,
È
quella
un'amica
lì.
di famiglia, ragazzi.
Un'amica di Bon Bon
No, vabbè, certo,
Bon.
non
Sì.
dirlo, ragazzi.
Bon, friends. E quindi tutto mi piace molto il rapporto in cui a un certo punto lui è destinato alla fine, un po' mi dà sempre questa impressione a me, sia la Safdie, ma anche un po' ai Coen, perché c'è questa ineluttabilità delle persone che sono fatte in un determinato modo e alla fine sono destinate a comportarsi sempre allo stesso modo e alla fine di mandare a puttane praticamente tutto, non perché chissà che succede, perché deve andare così, c'è questa ineluttabilità, vabbè, hai capito, non si dice così, ma
Meno male
l'hai
che l'hai
capito,
detto
si è
tu perché
capito.
lo dovevo dire io e non sapevo come dirlo.
Grazie. Ineluttabilità, boom, ci
Ineluttabilità.
taglio, io l'ho
Sì,
fatta, cazzo.
esatto.
E c'è proprio questo destino che torna sempre sulle sue pasti, niente.
Ma sai anche perché questo è. Oddio, ci siamo sovrapposti, non sento nulla.
È morto.
Spero di no. No, però questo si
Sì.
nota fin da subito perché in realtà. Il fatto per lui di dover mollare tutto, quindi questa carriera pazzesca e dover rientrare in provincia, no, in provincia no, perché è Chicago, però comunque era un ambiente periferico che comunque ha del provinciale per
Beh no,
realtà
cioè avere
familiare,
a un
per
bel po', cioè proprio cioè passare dalle cucine stellate, per quanto tossiche, a quell'ambiente
tornare
che è
in
più
periferia,
familiare.
esatto.
Sì.
Quindi
Esatto, sì.
là sei un po', perché alla fine è la famiglia. Cioè, quel locale è loro eredità ed è tra l'altro uno dei pochi elementi che li tiene ancora insieme e di conseguenza lui è imprescindibilmente deve tornare e fare il suo dovere. Cioè, c'è molta, molta sconfitta, come diceva Fabri,
Sì,
però non
sì.
eccessiva, cioè non è comunque melenso come personaggio, cioè parliamo del
No,
protagonista, quindi dei termini.
è un personaggio particolare perché, al contrario di tanti altri, non è un fallito, al contrario di tanti altri personaggi della serietà, non è un fallito nel vero senso del termine. È un personaggio che è molto bravo a fare quello che fa, peccato che quello che fa lo distrugga da qualsiasi punto di vista, cioè dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico. Però è una cosa, è un ambiente, cioè, facendo un paragone fra il mondo della cucina e la famiglia da cui proviene, che sono entrambi ambienti estremamente tossici, però comunque lui è attratto e deve tornarci costantemente. E poi appunto nell'ultima puntata della seconda stagione c'è proprio, come dire, la conclusione di tutto il suo arco della stagione, che è un po' un arco di autosabotaggio, sostanzialmente, che gli impedisce di essere effettivamente felice facendo quello che fa.
Sì, è come se è il personaggio suo, mi piace molto che sia scritto in tale maniera che non è il classico eroe che alla fine, anche se c'ha le magagne, alla fine va sempre bene un attimo. Sì, molto la sigaretta. Mi chiedono così. No, mi sembra un personaggio appunto un vero, più che un vero antieroe, in cui davvero lui è un perdente. però è un perdente nella vita, invece nel suo lavoro, cioè, non è uno che è tutto figo, gli accade tutto, le cose, gli cioè, non so come dire, uno dei personaggi di cui apprezzi la levatura molare dei denti. Morale perché, nel senso, vedi che è un essere umano e quindi, se, ad esempio, i personaggi delle serie TV, insomma, di qualsiasi cosa così, sono infallibili, sono esseri umani, ma ci sono un po' che alla fine se la cavano, perché in realtà se la cava, ma se la cava grazie al suo essere in realtà una gran brava persona, uno bravo, uno che è una brava persona, però con tutti i difetti della sua personalità che alla fine, appunto, vanno, costringono, inevitabilmente vanno, conducono la sua vita, insomma, male,
Sì,
ecco.
però questi elementi sono necessari perché così fanno, hanno dato la possibilità, diciamo, in fase di scrittura ovviamente, a sviluppare gli altri personaggi, che dove lui va a mancare, loro riempiono, e riempiono non come personaggi secondari, ma diventano protagonisti del momento. Cioè, è bello che ci sia veramente spazio per tutti, nonostante non riesca a individuarlo come un cast corale, cioè comunque non è De Bear parla di lui, non riesco a vederlo come parla di una brigata. Non è come
No.
Shameless in cui si parla di una famiglia e quindi, cioè,
È vero.
nonostante non ci
Però è
sia spazio, ecco, per tutti, tutti hanno gran partecipazione. E questo, vabbè, ovviamente perché è ben scritto, secondo
sì, cioè non hanno il loro, nel senso, effettivamente di scene corali tra il cast principale sono poche, cioè sono sempre molto divisi, cioè ognuno ha il suo momento per brillare, cioè ognuno ha il suo episodio principale da quel punto di vista. Quindi è vero che secondo me non è per certi versi una serie corale, è una serie con un protagonista e poi tutta una serie di comprimari che si alternano. Ma anche lui in verità spesso scompare, cioè nel senso in molti episodi non appare proprio, soprattutto nella seconda stagione.
Sì, è
Quindi, tipo
vero, no, ma ha
nell'episodio
senso
di
effettivamente.
Copenaghen non appare mai, l'episodio quello lì con quello del ristorante di iper mega lusso, quello lì con Olivia
Sì.
Colman non appare mai, quindi
Viene
sì,
citato,
c'è.
ma non viene. Bello, c'è anche Taylor Swift in questa serie, ragazzi, che dire?
Eccola, la scena più, forse la scena più famosa della serie in verità.
La scena più forte della serie, sì, concordo. Che anche se non l'avete vista, probabilmente avete presente, diciamo, il frame. Beh, cosa ci aspettiamo dalla terza stagione? Che poi secondo me ancora ne avremo di tempo prima che.
Beh, con lo sciopero, fra scioperi e tutto, secondo me è
Esatto.
una questione di almeno un anno e mezzo fra una cosa e l'altra, nel senso che probabilmente non
Non
è neanche
lo
stata scritta.
so. Sarebbe bello avesse un formato leggermente diverso. Perché comunque se la prima stagione va appunto da 30 minuti, erano molto rapide, la seconda invece sono nettamente più lunghe, e cambia l'esperienza di visione, specie se fanno altre puntate allucinogene come quella sesta e la settima.
Ma secondo me, io spero che non si facciano prendere dal successo che ha avuto quell'episodio e tentare sempre un'escalation di quel tipo e quindi
No, no,
cercare
fare
sempre
qualcosa di
di.
diverso, fare qualcosa di
Infatti.
completamente diverso, come se. Quasi
Esatto.
come se fosse uno spin-off, ma restando lì, cioè sarebbe bello se fossero tre atti diversi tra loro.
Quella sarebbe un'ottima cosa, la mia paura, come se, cioè la mia paura è che non, invece cerchino sempre di calcare sempre di più su quel tipo di episodio. Spero di no, spero di no, spero che siano più intelligenti di così, finora lo sono stati. E spero più che altro a livello, più che a livello stilistico, spero a livello narrativo, come dicevo prima, che non ricada nella cosa che fanno molte serie, soprattutto comiche, cioè di fare, come dire, l'ascesa e poi la caduta dei personaggi che poi. Alla fine della stagione devono sempre tornare al loro status quo per poi ritornare nella stagione dopo e ricominciare da capo. Spero che ci sia una progressione effettiva sia a livello umano che a livello proprio del ristorante, in modo che ci sia effettivamente, come dicevi tu, tre atti ben distinti tra di loro.
Terzo atto sarà solo cibo. Vedremo solo i piatti che cucineranno e basta.
Esatto, terzo atto diventa un canale
L'ultimo
di cucina. No,
Chef's Table.
diventa. La terza stagione sarà come l'ultimo Finny Wiseman, no? Il
Esatto.
trigro di
Sì.
Austin Bates.
Lo spin-off
Quattro.
underground di
Una
Wiseman.
puntata di 4 ore tutta su.
Butta sul
Tutta
servizio,
sul cibo.
finalmente andiamo al ristorante.
Io mi aspetterei una bella puntata su, almeno nella terza stagione, proprio solo sul cibo, perché qui c'è stato un paio di cibo, ce n'è molto nella preparazione. Negli ultimi episodi c'è una grande attenzione al menù che si fa, che vogliono mettere, insomma, che vogliono, insomma, presentare al ristorante. Però poi in realtà una buona riflessione sul cibo, su cos'è, mi piacerebbe, ma
Eh
qualche
sì, perché il
revisione
cibo c'è, ma fa da
risolve.
sfondo, cioè non c'è un focus vero e proprio
Beh,
sugli
no,
ingredienti, sulle ricette,
no,
zero.
esatto. Vorrei.
No, il massimo a cui arriva è quei pochi momenti in cui lui gli parte, diciamo, la scintilla, ritorna lo chef che era una volta, inizia a cucinare, spiega a tutti come fare, però è sempre incentrato su quello, non c'è mai una riflessione effettivamente sul cibo in sé.
No, certo.
Bene, ragazzi, direi che con questo languorino che ci siamo fatti venire da tutto, anche
Veramente.
da questa parte, possiamo chiudere la puntata qua. Io vi ringrazio molto di
Fattoria.
essere stati i miei ospiti ed è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie
Oh,
a te,
super
dottoressa.
shit.
Grande capo cocca shit, grande
Forse
capo cocca
Simo è
shit.
svenuto.
No,
Certo che
sono qua.
sono grande
Figurati,
capo. Non lo
Simeone.
dire, non lo dire a Marco che mi hai chiamato grande capo.
Grande capo sti
Ma
cazzi.
no, ma finisce tutto in puntata, quindi.
È già
Vabbè,
tutto
io sono il
registrato.
capo. Vabbè, io sono il capo delle donne del salotto.